Beh, forse.
Allora, intanto vi ringrazio per avermi invitato a questo dibattito. Io cercherò, nei limiti del possibile, visto che gli spunti di Rosa e di Andrea sono tanti, di tenermi, diciamo così, sul tema del titolo, cioè quali politiche per l'Europa, partendo da una considerazione di fatto, credo, e cioè che il dibattito politico nel nostro paese, e non solamente nel nostro paese, particolarmente durante l'ultima campagna elettorale, è stato sostanzialmente dominato dallo scontro tra due posizioni: quella, diciamo così, della fedeltà all'Europa così com'è, sostanzialmente, e una posizione che possiamo definire di tipo nazional-populista. Su questo tema, a dimostrazione di quanto sto dicendo, che non si tratta solo di una mia interpretazione, posso portare, diciamo così, l'elenco degli editoriali del maggiore e più interessante quotidiano italiano, che è Sole 24 Ore, senza ombra di dubbio. Lo è sia dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista della politica economica. Se voi prendete, diciamo così, la serie degli editoriali, fino e non a caso, al giorno del famoso discorso per me disastroso di Mattarella sull'affaire Savona, voi vedete che si sviluppa un discorso insistente che parte da una sorta di minaccia. Il 4 marzo rappresenta un appuntamento per il nostro paese, scrivevano gli editorialisti, paragonabile al 1948, perché è in gioco la geopolitica del paese, la collocazione dell'Italia all'interno del sistema atlantico di alleanze, la questione della NATO, la scelta occidentale, il tema dell'Europa. A partire da questa affermazione un po' apodittica e sicuramente esagerata e fuori misura, una serie di articoli, tutti firmati da un giornalista di grande qualità, per carità, come Sergio Fabbrini, che hanno impostato lo scontro tra un'Europa, lui diceva di Ventotene, ma in realtà avrebbe dovuto dire di Maastricht, e l'Europa di Visegrad. La mattina in cui si consuma il dramma Savona, Fabbrini ritorna su questo argomento con molta energia e nella terza parte del suo editoriale dice appunto qui il problema è difendere il risparmio degli italiani, la loro collocazione economica, evitare avventure che possano tracimare in una soluzione fallimentare e disastrosa. Sono più o meno, aggettivo più, aggettivo meno, le motivazioni che Mattarella porterà contro il caso Savona. E guardate che io non ho nulla in contrario sul fatto che Mattarella o chiunque per lui eserciti quello che i costituzionalisti correttamente chiamano la moral suasion rispetto alla scelta dei ministri, perché questo compete, secondo Costituzione, al Presidente della Repubblica. Il fatto che i ministri vengano proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ma sia il Presidente della Repubblica a nominarli, indica che il passaggio non è automatico. Il problema però erano le motivazioni con cui veniva rifiutata la candidatura di Savona, che erano motivazioni tutte interne a quel ramo della tenaglia che propendeva verso la assoluta aderenza alla teoria e alla prassi dell'Europa di Maastricht. Ciò che è mancata e che manca tuttora e che a mio avviso si dovrebbe enormemente preoccupare dal punto di vista politico, è l'esistenza di una terza posizione, che sia sì europeista per i motivi che cercherò di spiegare, ma che sia per un'Europa solidale, possibilmente federale dal punto di vista della struttura istituzionale, un'Europa non ademocratica come quella attuale, ma fondamentalmente democratica, e che si collochi in modo attivo dal punto di vista politico e dal punto di vista economico su uno scenario internazionale che ha delle evoluzioni piuttosto rapide. Questa posizione, che alcuni di noi hanno cercato di mettere in campo con un relativo successo, visto che è stata l'unica volta che abbiamo eletto qualcuno, 5 anni fa, con la costruzione della lista d'altra Europa con Tsipras, e hanno messo nero su bianco in un ragionamento programmatico di una 50 di pagine, un po' lungo effettivamente, ma di cui ho fatto anche una sintesi bilingue per chi vuole fare in fretta, e che vorrebbe riproporre all'attenzione, beh, questa posizione evidentemente è come un vaso di coccio tra due vasi di ferro. E invece, a mio parere, è l'unica posizione sostenibile su un'analisi dell'andamento economico-politico a livello internazionale. Io qui apro una parentesi che è quasi tutto l'intervento. Non si può parlare di Europa, cioè come non si può parlare di Italia oramai, senza parlare di Europa, e in negativo dentro questa campagna elettorale lo si è visto, non si può parlare di Europa senza parlare del mondo, cioè di quali sono le tendenze di fondo dell'economia e della politica mondiale. Ora, naturalmente questo è un discorso molto lungo, io lo accenno per sommi capi. Noi abbiamo avuto la globalizzazione, che non è la prima globalizzazione che si è realizzata nel mondo capitalista. È almeno la terza grande globalizzazione che si è realizzata nel mondo capitalista, che è avvenuta all'insegna di una teoria economica precisa, il neoliberismo, che ha poi delle sue varianti, naturalmente, nel caso europeo si può più propriamente parlare di ordoliberismo, ma nella sostanza non cambia di molto, che ha prodotto a partire dal 2007 in America e nel 2008 in Europa e sostanzialmente nel mondo la più grande crisi per gravità, profondità e sicuramente durata negli anni del capitalismo, superiore addirittura a quella del 1929, almeno per quanto riguarda il continente europeo. Quello che mi è sempre parso strano è che, avendo alcuni di noi analizzato, seppure, come disse in un bellissimo articolo Rossana Rossanda, in ritardo, accecati dai fari di un camion come i gatti la notte, sapendo che il camion sarebbe passato, il che è un aggravante, non un attenuante, e i caratteri di questa globalizzazione, noi continuiamo a parlarne della globalizzazione come se la crisi da essa provocata non stia provocando una crisi sui meccanismi della stessa globalizzazione, che è esattamente la situazione nella quale noi ci troviamo. Noi non abbiamo più la globalizzazione e la crisi, ma abbiamo avuto la globalizzazione, la crisi e la crisi della globalizzazione, dove per crisi non si intende la ruinanza, la fine, il disastro, significa un cambiamento. Ma questo cambiamento è sensibile ed è misurabile in termini economici, tant'è vero che molti economisti, come giustamente Christian Marazzi, parlano tecnicamente di fase di deglobalizzazione. Questa deglobalizzazione riguarda tanto il flusso dei capitali, quanto la questione della nazionalizzazione del debito internazionale, quanto la crisi dei commerci e delle istituzioni che lo reggono, WTO, CETA, TTIP, eccetera, eccetera. Ma riguardo soprattutto, a mio modesto modo di vedere, quello che era l'aspetto qualificante di questa globalizzazione moderna, che non esisteva nella primitiva globalizzazione, quella che va dal 1870, dalla battaglia di Sedan, fino alla prima guerra mondiale, o non esisteva nell'altra globalizzazione, quella dei 30 anni gloriosi, che va dal 45 alla crisi dalla metà degli anni 70, ed è la articolazione della struttura produttiva su scala mondiale. Chiamatela delocalizzazione, se più vi piace, chiamatela decentramento di alcune parti della produzione, di uno stesso oggetto della produzione, ma nel campo dei computer, nel campo dell'automotive, nel campo dei settori tradizionali o dei settori più innovativi, questo è stato il grande fenomeno che ha distinto questa globalizzazione da quelle precedenti. Ora, è questo elemento che sta venendo in crisi e che è la causa della nascita del protezionismo. Trump è il prodotto di questo fenomeno, non è il provocatore di questo fenomeno. Poi, per le leggi della dialettica, ciò che è prodotto diventa anche moltiplicatore e agente cosciente e consapevole di un determinato processo. Ma i protezionismi, che sembrano delle grandi velinate, i dazi, che possono fare ridere perché ci ricordano un passato già analizzato con rara preveggenza, si diceva prima con Andrea, da Marx nel terzo libro del Capitale, sono diventati cose all'ordine del giorno. L'ultima svolta di Trump, annunciata in campagna elettorale, è molto pesante, quella sull'acciaio e le varie forme di materie che riguardano la produzione di oggetti materiali. E indubbiamente, per quante ritorsioni l'Italia possa pensare, voi capite che c'è una sproporzione tra me che metto i dazi sulle Harley Davidson, bellissima moto, mio sogno giovanile del tutto insoddisfatto, e ormai per ragione di età è meglio che lasci perdere questo desiderio, quando tu ne hai importate 2600, certamente costano parecchio, ma sono uno sputo di mosca nelle entità dell'economia mondiale, quando quello ti fa il dumping e ti fa il dazio sulla produzione dell'acciaio e altri prodotti metallici, oppure se tu fai il dazio sui Levi's, non cambi, diciamo così, i rapporti di forza sullo scenario internazionale. Ora, questa questione va vista perché è molto seria ed è un elemento però di cambiamento del sistema capitalistico, non solo di crisi. Quando parlo di crisi dell'articolazione produttiva, delle delocalizzazioni, dico cose abbastanza precise. Per esempio, il report annuale del monitor europeo sul reshoring, così si chiama la rilocalizzazione, censisce dal 2014 al 2017 165 casi di imprese che sono ritornate nel contesto europeo. Tra queste, il numero maggiore sono quelle italiane, poi vengono quelle francesi. E quelle italiane sono esattamente quelle del famoso Made in Italy, cioè le imprese che tirano, che hanno successo, a cominciare da quelle che fanno gli stanghette per gli occhiali. Questo che cosa indica? Indica che forse, se Vinci me lo permette, bisognerebbe rivisitare quel grande portato teorico dell'analisi marxiana che è stato abbastanza travisato dai suoi lettori successivi, che si chiama caduta tendenziale del saggio di profitto, e leggerlo su scala mondiale. E allora voi vedete, come ho scritto sul manifesto, che negli ultimi 5 anni la curva dei profitti delle imprese manifatturiere classiche, quelle che erano state l'oggetto della delocalizzazione in tutto o in parte dei pezzi della produzione di questi prodotti, hanno diminuito la loro profittabilità, anche per un fatto enormemente positivo: l'aumento del costo del lavoro nei paesi di decentramento della produzione, dovuto da un lato allo sviluppo della lotta di classe in questi paesi, dall'altro lato a una maggiore preveggenza economica da parte dei dirigenti economici di quei paesi, che, avendo conosciuto la storia del precapitalismo, del comunismo e del capitalismo mondiale, sapevano come attrezzarsi. Sto parlando dei cinesi. Il dato è che nel Guangdong, paradiso per tutti gli esportatori, ma soprattutto per i decentratori, il livello dei salari è cresciuto oltre del 10%, cose inammissibili in Occidente in un periodo abbastanza rapido. E quindi la convenienza a spostare lì settori della produzione è venuta molto molto meno. Da lì si sono spostati in Vietnam, ma anche in Vietnam la situazione diventa meno rosea, e allora torna conveniente richiamarli in patria, perché ovviamente c'è un sistema di integrazione con le varie parti del tessuto produttivo che compone l'oggetto della produzione e del tessuto distributivo più facili da governare, sia economicamente che politicamente che socialmente, che non quando si trovano a 5.000 chilometri o a 10.000 chilometri di distanza. E questo è il ragionamento che fanno i imprenditori medi. Se voi andate nel Veneto a parlarci, come hanno fatto giornalisti e reportage, ve lo fanno pari pari. Tanto è vero, ed è questo il cambiamento del sistema capitalistico che mi permette di agganciarmi col discorso di Andrea, su cui sono d'accordo per 3/4, manca un quarto però. E tanto è vero che ciò che è in espansione è il platform capitalismo. Perché? Perché non ha bisogno di investimenti fissi in macchinari, in lavoro salariato, in strutture logistiche massicce. Sfruttano il precariato, sfruttano il comando tramite piattaforma, non hanno bisogno di costruire praticamente alcunché, mantengono il comando remoto, come si dice in termini informatici, da lontano. Uber e tutto quanto rappresenta questo sistema. Questo è sì in espansione, ma il sistema manufatturiero classico si sta contraendo, hai una deglobalizzazione. Questo non significa che c'è una deglobalizzazione finanziaria, significa esattamente, come dicono alcuni economisti, che la globalizzazione finanziaria è talmente vasta che si sta ricreando una bolla che tra un po' forse scoppierà, che il sistema capitalistico si può permettere una deglobalizzazione dell'economia reale. Ma questo è, o viene interpretato, come una spinta ai protezionismi, ai nazionalismi, a tutte le forme di ritorno all'indietro del modo di concepire l'economia e il rapporto tra la politica e l'economia. Questa, a mio parere, è la causa del fenomeno crescente del nazionalismo. Se poi vi immettete sopra il processo dei flussi migratori, che riguarda molti aspetti e non solo il mercato del lavoro, ma l'aspirazione umana delle persone che vedono, prima non lo vedevano, oggi lo vedono in televisione come si vive in altri paesi, e hanno desiderio di provarci anche loro e di andarci, costi quel che costi. Quindi non è che il migrante economico è una specie di profittatore e quello torturato, esiliato, mezzo morto che ci arriva è l'unico santo da proteggere. A parte che li ammazziamo sia gli uni che gli altri, perché quando la nave va a fondo e il gommone va a fondo non è che puoi distinguere, ah, tu sei economico, ah, tu no, invece sei uno di sinistra che ti hanno torturato nelle galere della Nigeria o di chissà quale altro paesaccio del mondo.
E poi ci saranno anche gli immigrati climatici, sempre di più fra poco.
E gli elementi climatici su cui insiste il mio amico, si fa per dire, Guido Viale, con ossessiva eleganza. Giustissimi, ovviamente, a sua volta prodotti da un processo economico di sfruttamento del territorio nel senso materiale del termine, dal punto di vista petrolifero, dal punto di vista della ricerca dei diamanti, dei metalli e delle materie rare, tutto quanto serve alla produzione di prodotti informatici che abbiamo qui davanti. Ora, dentro questo enorme processo, appunto, ci sono spinte violentemente protezionistiche. Queste spinte protezionistiche si agganciano immediatamente a spinte belliche, per cui il tema del rapporto economia-guerra, modificazione dell'economia e lotta per la pace è un tema che si stringe sempre di più in modo assolutamente evidente. Basta guardare la situazione medio orientale per rendersene conto. È per questa ragione, se no altrimenti lascerei perdere, che serve un'Europa. È perché serve nel mondo una forza che sia, diciamo così, paragonabile per entità demografica, economica, capacità di pensiero politico e che sia in grado quindi di agire sullo scenario mondiale in controtendenza rispetto sia alla globalizzazione vecchio stampo e sia al ritorno alle patrie di origine e alle varie forme di nazionalismo e nel contempo sia un elemento di pace non solamente al proprio interno, perché questa l'Europa lo è stata indubbiamente, gli stessi accordi economici iniziali da cui è partito il Trattato di Roma servivano per evitare che francesi e tedeschi si menassero ancora sul bacino della Ruhr o sulla Alsazia-Lorena, ma ai bordi dell'Europa la guerra si è, diciamo così, generalizzata, dalla distruzione della Jugoslavia fino alla vicenda ucraina o fino al Medio Oriente, che possiamo perfettamente considerare come il bordo meridionale dell'Europa. Allora, per questo ci serve l'Europa ed è particolarmente importante. Solo che lo dobbiamo appunto presentare così, questo discorso, perché se non lo presentiamo così rimaniamo vittima di tutte le costruzioni che si sentono dire all'Alberto Bagnai, oggi senatore di un partito sostanzialmente fascista come la Lega, fino all'altro ieri guru di un pezzo della sinistra di Alternativa, tranne il sottoscritto e alcuni altri, il quale sostiene che bisogna uscire dall'euro. Ora, a parte che, ma qui dovrei parlare a lungo, uscire dall'euro è un azzardo troppo elevato, perché lo sviluppo dell'inflazione sarebbe immediato ed enorme e in assenza di meccanismi automatici di protezione del reddito, i primi a subirne le conseguenze sono i pensionati e i lavoratori. Infatti anche un buon economista come Bellofiore che dice, ma forse, dice però, se si dovesse fare bisognerebbe prima ristabilire una forma di scala mobile, poi casomai si può pensare. Per quello che io non credo a sta balla del piano B, né a quello del simpatico e bel Varoufakis che monta moto splendide, anche se non la Harley Davidson ma una Triumph, di tutto rispetto, né a quelli del quelli di Savona, perché qualunque banchiere, non dico l'economista, che questo sarebbe eccessivo, sa che il piano B, se esiste, non si dice, se si dice, non c'è, perché bisogna farlo nel volgere di una notte praticamente, di un weekend, a mercati chiusi, avendo già la moneta nuova stampata, avendo già una serie di condizioni che non si possono precostituire alla luce del sole perché ti vengono immediatamente stoppate. Allora è inutile che ce la meniamo con il plan B, dicendolo alla francese, e noi siamo, oppure qualcuno vogliamo un'uscita unilaterale, ancora peggio, del nostro singolo paese dall'euro, perché questo comporta nell'immediato un disastro clamoroso. Tsipras a questo l'ha capito e ha cercato, pur tra mille difficoltà, vediamo adesso in agosto quando finisce la questione del memorandum come va a finire, con un costo per le masse popolari greche, ma che forse è inferiore rispetto a quello che gli sarebbe toccato se avessero seguito il consiglio di Schauble di uscirsene dall'Europa per non rientrarci mai più, perché non è che abbiamo le porte bascuranti all'interno dell'Europa, avremo condizioni pessime. Ora, la domanda è: si può cambiare l'Europa stando in Europa? La risposta è difficile, ma poiché si vede dalla stessa vicenda della Brexit che anche l'uscita unilaterale dall'Europa è difficile ed estremamente complicata, talché la stessa Brexit non si capisce quando verrà definita e che cosa costerà in termini concreti alle masse popolari inglesi. Bisogna probabilmente attrezzarsi ad una lotta di lunga durata all'interno di questa Europa, cercando di modificare, io ho scritto riscrivere i trattati, a cominciare da quello di Maastricht. Nel trattato di Maastricht c'è un accenno al discorso dell'occupazione nell'articolo 3, poi questo cade nello statuto della BCE quando il problema diventa semplicemente la lotta all'inflazione, ma non bisogna diventare socialisti per amare l'occupazione, perché la Fed americana, che è molto capitalista per definizione, si muove e regola la crescita dei propri tassi a seconda della discesa del tasso di occupazione ufficiale americano. Lasciamo stare che il tasso di occupazione basso d'America non garantisce comunque alti salari americani, perché questo non avviene mai, però intanto quelli sono arrivati sotto il 4%. Noi viaggiamo alti, più alti delle statistiche ufficiali come occupazione, anche perché, come sapete, con la riforma dei calcoli basta che tu lavori un'ora in una settimana, come dice il bollettino che potete leggere su bollettino centrale, il bollettino della Banca d'Italia, il bollettino ufficiale, nelle spieghe con cui si fanno questi calcoli, basta lavorare un'ora alla settimana pagata o pagata in natura, si dice, espressione alquanto ambigua, ma sta scritta testualmente, io non ci credevo finché non me lo sono andato a leggere, cioè voglio dire con accomodamenti vari, cioè puoi lavorare gratis e che sieni considerato statisticamente un occupato. Questo probabilmente modifica le cifre della nostra disoccupazione almeno di un 2, di un 3%. Allora, si può modificare questo discorso? Certo, l'articolo 48, e qui entro in una tecnicalità che solo accenno, del trattato europeo prevede due modalità, una più complessa e una più semplificata. Quella più semplificata però può essere adattata anche nei confronti della modificazione di quegli articoli del TFUE, del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea, che contengono il principio cardine, cioè il principio del liberismo, cioè la primazia delle regole del mercato. Va disinnescato completamente questo principio, bisogna creare un'alleanza forte tra popoli e stati, per questo guardo la Spagna con estremo favore, perché se il governo socialista non scegliesse la strada di apposarsi a Ciudadanos, che è più o meno come il Movimento 5 Stelle, o viceversa, il Movimento 5 Stelle è più o meno come Ciudadanos, fate voi, ma scegliesse di appoggiarsi sempre più su Podemos, noi cominceremmo ad avere un Mediterraneo che cambia colore, perché la Spagna sono 40 milioni di abitanti, non è che sono 10 milioni della Grecia e 9 milioni del Portogallo. O, tra parentesi, nell'ultima vicenda, Andrea, il rendimento dei nostri titoli di Stato è stato superiore a quello del Portogallo, cioè i mercati finanziari si stanno fidando più del Portogallo governato da un governo di sinistra appoggiato dall'estrema sinistra che non del governo e della situazione italiana. Ora, muovendosi tra movimenti di popolo, governi, si può cominciare a creare una resistenza, una resilienza direi quasi, che già comprende il termine quello della controffensiva, affinché di volta in volta su ogni singola questione negli ambiti democratici, il Parlamento europeo, non democratici, il Consiglio europeo, si pongano a ogni livello e se ne faccia una campagna di massa questioni che ineriscono alla modificazione sostanziale degli articoli chiave dei trattati o delle direttive, perché il Fiscal Compact non è entrato nel trattato, ma loro propongono che si faccia tramite una direttiva, per cui vi è la possibilità di opporsi rispetto all'approvazione nei singoli paesi della direttiva stessa. Vi è la possibilità, cioè, non dico di fare della prossima legislatura una legislatura costituente, come dice Varoufakis, forse questo è eccessivo, ma indubbiamente di fare dei passi in avanti per portare l'idea di un'Europa solidale e un'Europa democratica. Ora, naturalmente, su questo si innestano varie questioni e finisco su questo problema. Di Stefano ha sollevato prima un problema enorme che si incrocia con il mio ragionamento iniziale. Roberto, non ti spaventare, chiudo qua. Non c'è dubbio che nei fattori di reshoring entra molto la robotizzazione, perché il controllo delle macchine che ci vuole, le macchine possono sostituire in parte il lavoro umano, ma mai integralmente.
No, certo.
Chi sostiene che nel 2030 ci sarà la singolarità, come si dice in termini fisici, e cioè il superamento dell'intelligenza artificiale rispetto all'intelligenza umana, secondo me non è da credergli, anche perché è il numero due di... Google. E quindi lo fa, voglio dire, pro domo proprio a questo ragionamento, però è indubbio che molto viene sostituito. D'altro canto, fatevi raccontare un raccontino piccolino. Tu te la ricordi la questione del turco, la famosa disputa del turco? Ecco, io adesso non mi ricordo più esattamente in quali anni, comunque ci fu la famosa disputa del turco. Vale a dire, c'era una scacchiera, c'era dietro un tappeto e uno giocava con la scacchiera e quasi inevitabilmente perdeva il gioco degli scacchi. Allora si aprì un grande dibattito. Il grande dibattito era tra coloro che sostenevano che dietro c'era in realtà un turco piccolino che muoveva i pezzi, o meglio indicava come i pezzi andavano mossi, e c'era chi sosteneva che invece era possibile arrivare ad una macchina artificiale che potesse battere l'uomo. La cosa singolare è che chi aveva ragione nell'immediato era quello che sosteneva che c'era il turco piccolino, e infatti c'era il turco piccolino, era un imbroglio da baraccone. Ma chi aveva ragione, anche se non lo sapeva, rispetto al futuro, era quello che sosteneva che era possibile che una macchina artificiale battesse un giocatore di scacchi, e infatti questo è avvenuto con il campione mondiale degli scacchi. Però perché dico che l'intelligenza artificiale non potrà mai superare quello umano? Perché malgrado l'automa che io ho visto e con cui ho cercato di interloquire, che c'è al MIT, se ci andate, se ci capitate a Boston, è divertente, l'intelligenza umana è fatta anche di passione, è fatta anche di emozioni. Filosofi hanno scritto pagine memorabili su questa questione. Una macchina non ce li avrà mai, li potrà imitare, come l'automa con cui parlate voi se andate a Boston, potrà a un certo punto sbattere gli occhi, sorridervi quando voi dite mamma, quando dite una cosa bella, sì, ma non è un'emozione. E questo è una componente fondamentale che regola lo sviluppo dell'intelligenza umana. che a un certo punto gli fa fare dei salti che non sono prevedibili. È l'imprevedibilità la leva del progresso, non la progressione costante, non il macchinismo. Quindi, detto questo, Andrea, io dico semplicemente questa cosa. China Daily, cioè il principale giornale in inglese, perché ovviamente il cinese già con l'inglese difficoltà, cinese inarrivabile, ormai mi restano troppo pochi anni per poterlo imparare, riportava il dato che appunto i movimenti della globalizzazione che si invertono, una ditta cinese investe in uno stato americano, ricevendo da questo enormi vantaggi dal punto di vista economico, e rileva un'azienda di 383 operai che fanno t-shirt per Adidas e altre marche, e la robotizza per intero, promettendo che quei 383 li spostano e gli dà ugualmente lavoro. Può darsi che questo accada, in linea di massima non accade, cioè non succede come dall'agricoltura tu sei andato nell'industria, no, è inevitabile la diminuzione dei perdita dei posti di lavoro, almeno se li intendiamo classicamente. Però noi possiamo agire su più di una leva. A, come diceva avveniristicamente Gors e prima ancora di lui Keynes, la riduzione dell'orario di lavoro a parità di retribuzione, e si può spingere la leva molto molto in fondo da questo punto di vista. B, possiamo pensare alla costruzione di nuovi lavori innovativi che sono legati a fattori imprevedibili dello sviluppo economico, sapendo, come diceva Kaleski nel 43 e ribadito nel 71, che la piena occupazione è odiata dai capitalisti, legge Milton Friedman, inventore del salario di cittadinanza, per questa ragione, perché l'uomo e la donna soprattutto è portatore dei diritti e quindi rompe le scatole. Quindi meglio che la gente sia dentro un percorso produttivo, però questo non avverrà mai più nelle stesse quantità, intensità e concentrazioni del lavoro industriale. Per cui è vero che è giusto il salario di base, non lo chiamo di cittadinanza perché dovrei aprire qui una questione su chi ce l'ha e chi non ce l'ha la cittadinanza, ed è un terreno scivoloso, non è l'orario di aprirlo, però sappiate che c'è, questa questione. Allora lo chiamo basic income. Ora, l'esperimento finlandese che è in atto e quello canadese che si aprirà sono estremamente interessanti, perché la Finlandia, su 2000 disoccupati scelti a caso, ha mandato avanti un esperimento in cui il basic income è del tutto indipendente dalla prestazione lavorativa individuale, tant'è vero che se tu ottieni il lavoro lo aggiungi al salario, nel caso canadese ne aggiungi metà, e quindi c'è sempre la differenza tra chi lavora, cioè c'è sempre convenienza ad andare a lavorare, e chi sta a casa, eh? Benissimo, però quello è il reddito di base. Quello che hanno scritto nel contratto di governo è il workfare, quello che Ken Loach ha descritto in modo perfetto in quel bellissimo film che avrete visto, che trae il titolo dal nome del lavoratore che qui adesso mi sfugge, dove è talmente complicato dimostrare che lui non poteva accettare quel lavoro, però era attento eccetera, che alla fine ci lascia le penne. Cioè, si può pensare a un basic income che è indipendente e incondizionato dall'attività lavorativa individuale, ma non dalla quantità di ricchezza e prodotta dalla catena del valore complessiva, a meno che qualche matto non pensi che la finanza produce dei soldi veri, e allora dice basta che vado lì, glieli porto via e poi li distribuisco, ma quelli sono soldi falsi. Se tu lo fai, immediatamente perdono di valore. Diceva Mark Bloch che il sistema capitalistico può essere definito come l'unico sistema che crollerebbe immediatamente se a un certo punto uno tirasse la riga e facesse i conti, perché si basa sul debito e su tutte le forme più sofisticate, più algoritmiche del debito, ma su questo si basa su una promessa che non potrebbe essere mantenuta se venisse esigita qui e subito. Va bene? Questo è il punto. E allora io dico, giusto il basic income, ma giusto proprio legato a quei processi di robotizzazione, perché se le macchine fanno quel lavoro, tornando a Marx, è perché il lavoro vivo è diventato lavoro morto, cioè si è immagazzinato nella macchina l'intelligenza e il saper fare di generazioni di operai, di ingegneri, di dottori, di muratori, di scrittori, cioè le passate generazioni, per questo che le pensioni sono sacre, le passate generazioni ci portano in dono a noi delle nuove generazioni la possibilità di vivere meglio se i rapporti di produzione non ce lo impediscono, e anche la possibilità di lavorare pochissimo tempo, di poter vivere anche senza lavorare e di poter svolgere lavori che possono essere interessanti, creativi e soddisfacenti, proprio perché tu puoi creare lavoro solamente nei settori innovativi, perché quelli tradizionali sono ormai maturi dal punto di vista dell'occupazione della manodopera. Allora io userei queste tre gambe: ricerca della piena occupazione, che piena non sarà mai, ma dal punto di vista tendenziale è un piano industriale, è la ricerca scientifica, è una posta di bilancio che tu metti lì. Se poi la fai a livello europeo tramite gli eurobond o tramite altri sistemi, meglio ancora. La riduzione dell'orario di lavoro a partire dal settore manifatturiero a parità di retribuzione, perché se no, e non per motivi morali, ma se no riduci la domanda interna e quindi instauri un circolo vizioso negativo, e dare status di lavoro a cose che oggi sono all'interno dell'agire comunicativo relazionale e che lavoro non sono considerate in questo sistema e che invece sono il futuro dell'umanità. Ho rubato un po' di tempo e quindi mi fermo.